non so davvero quante interviste stia facendo ultimamente, litigato da tutti, da una parte e dall'altra, ma finalmente anche qui su Radio Dimensione Musica. Paolo, benvenuto, ben arrivato Paolo.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. No, ma solo con voi, solo con voi. Accidentaccio, boia. No, in realtà non sono litigato da nessuno, per grazia e fortuna. Sarebbe una cosa tremenda per l'apparato culturale italiano.
No, vabbè, dai, non buttarti giù così, sarebbe una cosa bella invece.
Ma forse, non lo so, sicuramente diciamo per il mio analista sarebbe una cosa interessante, perché potrebbe portargli molto denaro. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ribadisco, scusate questo incipit così idiota.
È bellissimo, è la tua spontaneità, la tua naturalezza che conosciamo bene qui su RDM e ci fa piacere ritrovare. Io mi riferivo ovviamente anche alla tua pagina Facebook, vedevo quanti appuntamenti hai ultimamente. Infatti c'è una cosa che ti voglio chiedere riguardo a questo tram tram della promozione, sì. Ma prima ancora di arrivare lì vorrei intanto ricordare che il tuo nuovo album è uscito il 17 ottobre, che ce l'ascolteremo in compagnia, e questa è un'ottima cosa perché non c'è niente di meglio della viva voce di chi ha generato queste nuove note. E ti chiedo da subito, caro Paolo, il titolo dell'album, ovviamente, Earth Hotel, ricordiamolo, evoca sicuramente anche la tua vita errante. Quanti hotel hai visto nella tua vita?
In effetti, devo dire, non pensavo, sempre stato stanziale e sottoproletario, oppure stanziale perché sottoproletario, e poi a un certo punto della mia vita prima ho organizzato un po' di concerti, poi ho detto ma guarda come vivono bene i musicisti che sono sempre in giro, e perciò poi insomma dal 28esimo anno di età in poi, perciò ho iniziato molto tardi, adesso ne ho 50, ne ho insomma più di 49.
Portati benissimo, dai, fatti adulare, dai.
Grazie molto, anche se non è vero, sfigurato mentitor. Ebbene, comunque sì, ne ho girati parecchi, è un bellissimo posto, ci si lascia quel poco di noi senza troppo impegno, ecco perché dico, sento questo momento come se l'umanità cercasse un'evaporazione nell'iper desiderio, no? Nel superfluo, perciò mi sembrava giusto pensare a questo pianeta come un passaggio di transito dove si lascia quel poco che si può e si lascia una piccola traccia, insomma, niente altro, insomma, non è che sia proprio un'intuizione geniale.
Non è vero, perché invece io lo trovo uno spunto molto evocativo. Tra l'altro, visto che stai volando così alto come tua buona abitudine, riporto subito le cose a basso livello. Siccome tu hai detto quello che lasciano gli alberghi, mi viene in mente il solito luogo comune, che forse purtroppo luogo comune non è, cioè che quando gli italiani vanno negli alberghi è più quello che sottraggono. Non so se risulta anche a te.
Questa è una pratica che però, ad esempio, non è... Io a proposito di Gaber non mi sento tanto italiano sotto questo punto di vista. Sono più le cose che lascio, perché sono uno sbadato, ecco, e perciò essendo uno sbadato lascio calzini, però alle volte puliti, insomma, insomma spero che quelli diciamo non prettamente puliti, spero che evaporino a loro sì al più presto, ecco.
È un ricordo molto sentito quello che lasci, insomma, lasci proprio una traccia di te,
una traccia di me tremenda. Però devo dire, è anche per questo che mi rendo proprio conto che nelle piccole botteghe di mercato di paesano, dove io spesso vado perché abito a Città di Castello, compro sempre calzini perché so che li dimentico in albergo quando vado in giro a suonare. Negli ultimi 3 anni avevo un sacco di calzini che non ho mai suonato in giro, perciò sto messo dei calzini, ne ho fatto una sciarpa, per dire, ecco.
Senti, Città di Castello, un trasferimento recente, immagino che sia una cittadina meravigliosa e che tu ti possa anche trovare molto bene lì, almeno mi auguro.
Sì, no, molto, veramente molto bene. Io faccio fatica con la nevrosi urbana, ho avuto a che fare per i primi 25 anni di età, perché insomma purtroppo sono nato a Milano, che è una città che insomma per me è stata molto dura, è stata un po' matrigna, e perciò ovunque possa trovare spazi lunghi da osservare, perciò magari per certi versi anche pensieri più lunghi da fare che si muovono nel tempo giusto, no? Che è il ritmo del pulsare del nostro respiro, il pulsare del nostro cuore, insomma questo mi fa stare meglio. Poi c'è questa cosa bellissima che è un po' una cosa un po' da alpini, che se butto una rosa qui a Città di Castello in 3 settimane arriva a voi, da voi a Roma, perciò insomma questo è molto romantico.
È vero, ma senti, io poi tra l'altro da poco ho fatto un giro in Umbria, dalle parti di Perugia, sono territori fantastici, sono un po' come una piccola Toscana, ma forse ancora più rigogliosa, questi bei territori dell'Umbria, credo che siano anche molto favorevoli per ispirazioni e composizioni musicali.
Ma decisamente, almeno per me è stato così, in tutta sincerità, anche se poi a quello che senti tra l'altro il sottofondo è il rumore di un trattore, perché sono davvero in mezzo ai campi.
Fantastico.
Perché proprio è vero trattura. Io mi trovo molto bene, ribadisco, forse nei primi 47 anni di vita non avevo mai guardato il cielo come in questi mesi, scoprendo quello che sarebbe normale scoprire, che c'è un infinito misterioso e bellissimo anche, può anche essere terribile quando arrivano le tempeste, però insomma sì. Questo è il senso della nostra vita, visto che siamo fatti della stessa materia dell'universo, perché non fluirne in maniera più armonica, insomma io in questo momento mi sento molto più armonico rispetto al resto.
Direi all'altro. Che sei anche molto leopardiano, mi hai fatto venire in mente con Infinito, la natura e tutto, proprio quei discorsi, tra l'altro adesso c'è anche un bellissimo film, Il giovane favoloso, non
sì,
so se l'hai già visto.
No, ci tengo, anche perché ho fatto una produzione circa un anno e mezzo fa a Recanati, proprio nei giorni in cui stava girando Martone, perciò entrando a Recanati mi sembrava veramente di entrare di essere nel 1840 e dintorni.
È vero.
E io diciamo un po' spiritualmente, ma devo dire anche fisicamente, ho la stessa età, insomma, cioè potrei essere sicuramente un vecchio possidente marchigiano, insomma, in una vita precedente posso esserlo stato, come tutti noi del resto.
Potrebbe capitare, sì, devo anch'io andarlo a vedere. Senti, tornando agli alberghi, all'album, mi è venuto in mente una cosa, mi è tornato in mente un vecchio, cioè vecchio, esageriamo, un verso di qualche anno fa, di una canzone tua di qualche anno fa, Il nemico,
sì.
Dalle labbra, cito, gli alberghi sono navi senza movimento, è giusta la citazione?
Esatto, okay. No, non avrei saputo dirlo meglio.
Vabbè, non esageriamo. E dico, quindi è un tema che ritorna nelle tue canzoni?
Sì. Diciamo, nel nemico prefigurava una sorta di motore immobile, no?
Sì.
Perché in realtà c'è tutta una fibrillazione, specialmente nei grandi alberghi, c'è questa fibrillazione del personale che 24 ore su 24 deve mantenere servizio, no? Come dire, e invece adesso ora lo penso più in movimento, probabilmente perché sono io che sono un po' meno immobile come immaginazione o come intuizione, perciò questo è cambiato in questi anni, però mi piace tantissimo l'idea. C'è ancora vedo gli alberghi come grandi navi, insomma, possibili, come grandi navi possibili. Sembra la pubblicità di una crociera, ma non è così. Le grandi navi possibili, ecco, le grandi navi possibili.
Non parliamo di navi e crociere, che va bene.
No, insomma, in questo momento ancora... è un po' difficile, però sono più sicuri, ad esempio, gli alberghi, in teoria,
esatto.
non si incagliano. Ecco,
in teoria, sì.
Per sfiorare la cosa. Sì.
Se sei d'accordo, ci ascoltiamo un brano tratto dal tuo nuovo album, che già dal titolo a me evoca un mondo di arte figurative, divisionisti, poi ci spieghi tutto meglio tu, ok?
Assolutamente sì, a disposizione, ciao.
Il libro secondo fu scritto, furibondo discesi le scale annegando dalla finestra, Radio Londra ti ascolta e ti dimenticherai, ti deluderò, mi deluderai, mi dimenticherai. Il libro quarto mi assolse, finalmente potevo mostrare il mio fianco ad uno più forte, per sentirlo godere, ma ti dimenticherai. Mi deluderai, mi dimenticherai. Hai scoperto il fuoco. e la noia mi afflisse. E ti dimenticai, ti deluderò, mi deluderai. Infine ti vinsi alle carte, non sapevo giocare, ma puntai su di te tutte le volte. Poi parlammo del tempo, e al tempo quando non c'era il tempo, io ti ho visto felice. In quel tempo quando non c'era il tempo, quando l'ombra era la luce.
Visionisti, Paolo Benvenu in diretta qui su RDM, tratto dal suo ultimissimo album Earth Hotel. C'è proprio l'autore di questa canzone, Paolo Benvenu, ancora al telefono con noi. Ci sei, vero Paolo?
Assolutamente sì, chi si muove, diciamo, eppur si muove, ma io non molto. Ecco.
Esatto, per tornare al discorso del motore immobile di prima.
Esatto.
Senti, divisionisti, dicevo, mi fa venire in mente divisionismo, movimento pittorico, c'è un nesso alla lontana o neanche di striscio?
No, alla lontana sì, no? Perché ovviamente in quel tipo di descrizione figurativa un gioco di parole brutto che adesso, cioè, la figura stessa è però divisa, no, in tanti punti, insomma, divisionismo, puntinismo, cioè, perciò di lontano si vede nettamente, cioè, si intravedono, insomma, seppur senza molti contorni, le figure, no? Una figura, un paesaggio, eccetera, però andando veramente in vicinanza si vede proprio la scomposizione quasi minuta, no? Minutissima,
sì,
di questi paesaggi. È una cosa che mi piace molto, mi sembra che io per primo, tra l'altro, nella mia vita sia un po' così, perché magari all'interno non ci si capisca molto, si vedono soltanto piccole porzioni, e proprio per questo motivo ci si perde, mentre magari da lontano e a sommi capi si riesce a intravedere una traiettoria, ecco, fondamentalmente. Cioè, questa era l'idea principale, poi dopo in realtà sono tante digressioni amorose. Il primo libro, il secondo libro, insomma, la prima volta che mi sono trovato in questa situazione, la seconda volta che mi sono trovato in questa situazione, la quarta volta, insomma, un po' una descrizione di relazioni interpersonali.
Ovviamente, immaginavo. Sì, in effetti ti devo dire che a livello musicale io ho notato anche a livello di particolari, no, quel discorso del vedere da lontano, vedere da vicino. Cioè, vedere da lontano una canzone io lo vedo come semplicemente la canzone nel suo insieme. Poi se vai nel dettaglio ci sono elementi proprio come nella pittura. Allora magari noti, che ne so, quell'arrangiamento di chitarra, di batteria. Andando sul dettaglio, immaginando di vedere da vicino la canzone, io ho notato che c'è come una cifra stilistica nella tua musica, dimmi se mi sbaglio, che sono gli arpeggi di chitarra, e questo album è ricco di arpeggi, mi sembrano proprio delle cose su cui fai quasi una filosofia.
Beh, diciamo che so suonare soltanto in quella maniera.
In questo caso
poi Guglielmo Rio Fugagliano, che insomma, che il nostro chitarrista principe, è stato molto impegnato, perciò ho dovuto svolgere anch'io per certi versi questa mansione, e ovviamente, ahimè, si nota decisamente che sono nato con gli arpeggi, permango con gli arpeggi e finirò tra gli arpeggi, insomma, e tra gli orpelli anche alle volte.
Gli orpelli degli arpeggi.
Esatto, sono un uomo arpeggiante, insomma, non nella vita reale purtroppo, insomma, però anelo ad essere un uomo arpeggiante.
Ok, senti, a proposito di anelare, domani tornerai all'Auditorium Parco della Musica, tra l'altro l'ultima volta che ti ho visto dal vivo era proprio lì, fu un bellissimo concerto. Come ti trovi all'Auditorium e ti spaventa l'idea di suonare la notte di Halloween?
No, allora non mi spaventa di suonare la notte di Halloween, perché insomma voglio dire, di morti viventi e di mostruosità, insomma, ci sono di giorno e in tutti i giorni dell'anno, ahimè. perciò non mi spaventa. Mi ovviamente ho questo, prendo, cito a memoria proprio il maestro Battiato, ho un dogmatico rispetto verso l'istituzione, sicché ogni volta che mi trovo ad entrare all'auditorium mi sento irreale, cioè ovvero che ci faccio io che abito nel sottoscala in un posto così eclatante, no? Perciò sono più spaventato, diciamo, uno dal posto e due dal fatto che l'altra volta abbiamo fatto un bel concerto, e perciò questo essendo, diciamo, il primo concerto della tournée sono un pochettino più ancora non sappiamo come ci sentiremo, ecco, perciò sono semplicemente un po' preoccupato. Mi sto occupando prima della mia ansia, però insomma anche la cura, diciamo, con degli ottimi farmaci è un problema, insomma.
Beh, direi che sono anche quelle emozioni stimolanti alla fine, no? Cioè, se io penso che un artista che arriva al punto di non provare più queste emozioni quando sta per salire su un palco, le cose sono due: o è clamorosamente navigato oppure il suo cuore non vive più di emozioni.
Sì, beh, parlando di artisti sicuramente, parlando di me che sono un artigiano a maggior ragione, insomma, no, io anzi vivo proprio per questo tipo di confronto, in realtà è sempre un confronto tra sé e sé, e perciò questa base di preoccupazione, mettiamola così, che si scontra con la... invece con l'idea di essere, di cercare di essere interlocutori verso l'altro, è fondamentale. Io il giorno in cui smetterò di sentire questa cosa, ovviamente smetterò di scrivere canzoni e di avere a che fare con i miei compagni, che sono ben più solidi di me, ecco, insomma. Io scopro che invece più vado avanti nel tempo e meno sono di mestiere, la cosa da un lato mi rallegra, ecco.
Sì, sono d'accordo con te. Poi mi piace quel tuo voler sempre quasi sminuirti artigiano piuttosto che artista. Beh, direi che sei l'uno e l'altro, non è che uno escluda l'altro, no?
Diciamo, da punto di vista del suffisso che danno gli uomini a una applicazione che vale, cioè, nel senso, diciamoci la verità, alle volte è più bello lavorare veramente nel concreto. Io ormai sono 20 anni che vivo nell'aria, e per fortuna i miei compagni mi riportano al sale e all'acqua, insomma, mi riportano a terra, e che io sono sempre alla ricerca, e perciò questo, però per me questo è artigianato. Però guarda che non è understatement, perché Michelangelo si definiva un artigiano, perciò è veramente una certo, mossa presuntuosamente ambigua.
Okay, quindi è una modestia camuffata, in realtà è una superbia camuffata da modestia, ho capito.
Assolutamente sì, guarda le volte le parole come sono ambigue.
È vero, è vero. Senti, facciamo una cosa, così riusciamo ad ascoltarci un altro brano che è Nello spazio profondo, così poi dopo ti faccio qualche altra domanda e chiudiamo in bellezza con Feed the Destruction, ok?
A piena disposizione, e ti ringrazio, è veramente un onore stare con voi.
Per noi, guarda Paolo, veramente.
Yeah. sfondano miele nel vuoto, assurdo, siderale. $400 al giorno, chiusi in una stanza, al 70° piano del mondo, nutro la mia assenza. Ed è incredibile come si possa mancare dell'altro. Ed è incredibile come si possa evitare il silenzio. Ed è incredibile quanto mi manca sfiorarti, quanto mi manchi. Ma l'alba si sta alzando, maledicendo il tempo. E ancora un altro giorno di stupore sperimentale.
Nello spazio profondo, odio interrompere le canzoni, caro Paolo, però ci sono domande che arrivano qui in diretta. Purtroppo io sto per chiudere la trasmissione.
No, quindi... ma figurati, ma anzi, cioè, credimi, voglio dire, la barbarie che sono le canzoni possono anche essere fermate. Che problema è? Chiamiamo, non è un problema.
Chiamiamole barbarie finché ci sono canzoni così ad averne. Senti, allora, la prima domanda è di Riccardo, che fa una domanda rivolta a te, ovviamente, che ci ha mandato al 334-1082-999, chiedendoti la tua opinione sul concetto di alternativo, un termine che oramai viene abusato in Italia da almeno 20 anni. Alternativo, alternativo, alla fine diventa una roba omologata.
Alternativo a che cosa?
Esatto.
Alternativo al nulla? No, cioè io mi sento alternativo a in questo momento della mia vita, proprio parlo di fase umana, e mi sento alternativo a me, perché ho sempre cercato un determinato tipo di pienezza, e invece sto scoprendo che per cercarlo devo scoprire il vuoto, no? Cioè, per cercare il sublime bisogna andare verso la mostruosità. Ora, adesso, se invece poi la giriamo dal punto di vista prettamente musicale, e perciò parlando di musica alternativa in Italia o indipendenza in Italia, c'è un concetto di eticamente essere alternativi significa piegarsi il meno possibile, essere il meno possibile flessibili, insomma, no? Un po' come in tutti gli altri, se parliamo di lavoro, un po' come in tutti gli altri posti di lavoro. Qua però c'è anche, no, qualcosa di diverso, non è soltanto non è un'occupazione. Tra l'altro, suonare e fare musica, ad esempio, come la intendo io in Italia, è semplicemente una meravigliosa passività. Non si guadagna veramente nulla, si sopravvive a stento, anzi nemmeno si sopravvive, a dire la verità. Io faccio un secondo lavoro per sopravvivere, perciò è passione. Questo per me significa, per certi versi, essere una persona che ha passione. Non mi sento alternativo a niente, anche perché per fortuna questo non è un campo, insomma, non sono né i 100 metri, né una partita di calcio, né una partita di basket, non è uno sport, è passione. Poi dopo, ovviamente, questo sta a ognuno, a ogni persona che fa questo tipo di, che alimenta questo tipo di passione, lo fa nella propria maniera, agli altri giudicare, esatto. Meglio ancora.
Anche perché poi tante volte certe etichette sono, anzi molto spesso, più uno spunto giornalistico. Magari gli artisti tra di loro non si sognerebbero mai di autodefinirsi a livello di stili e di aggettivi, no? Se ci pensiamo.
No, ma poi tra l'altro, ad esempio, anche fisicamente, a cosa sono alternativo, che sembra il mio babbo? Cioè, tutta la vita che cerco di scappare da quel tipo di suggestione, poi però alla fine nei gesti inconsci mi ci riconosco nelle mani, cioè veramente è molto pericoloso, insomma, e anche così come il concetto di trasgressione, no? Perché nemmeno i più grandi trasgressivi, cioè le persone che vengono viste o che sono state viste come grandi trasgressivi, non l'ho mai visti andare in autostrada in senso contrario, se non perché miopi o vecchi, insomma, perciò insomma diamo il peso, no, queste cose.
Esatto, sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. Senti, invece, una domanda di Cristina riguarda quella sorta di guida all'ascolto dell'album, cioè ogni canzone si rifà ad una città, ad un albergo, ad una camera. Spiegami meglio il meccanismo.
Vabbè, innanzitutto è una guida inestricabile, cioè se già nel disco non si capisce niente, attraverso la guida inestricabile è impossibile, no? Però in realtà è vero, cioè ho fatto un'operazione salgariana, perciò man mano che questi brani sgocciolavano dal vuoto che sono, dal nulla che sono, proprio in maniera primigenia mi sono mi sono state chiamate anche da me stesso, mi sono state chiamate anche delle ambientazioni, no? Ad esempio La nuova innocenza ha a che fare con, è ambientata a Vienna, sì. Al primo piano di Bargasse, di Bargasse 19, quella è una casa leggibile, perciò non è così inestricabile, è la casa di Freud, perciò quando si parla di Una nuova innocenza si mette a confronto quei piccoli concetti, quelle piccole intuizioni che sono arrivate dal mio sgocciolare con tutta una vita e un percorso importantissimo.
Ok, no? Perciò... ma tutti questi viaggi sono quindi immaginari o ce ne sono anche di personalmente vissuti?
Sono tuttora sottoproletario, perciò sono immaginari.
Ok, ma cosa c'è di meglio che viaggiare con la fantasia? E la musica ti aiuta a farlo, e anche a chi ascolta quelle canzoni a immaginarsi in quelle stanze d'albergo e in quelle vite da altri, no?
Sì, a me piace immaginarmi negli spazi che propongono gli altri, insomma, alle volte ovviamente non sono nemmeno all'altezza, no? di immaginare ciò chi magari ciò che i creatori di un'opera magari altisonante, ad esempio stare tra i sei sette livelli di comprensione delle cose di Shutter Island di Scorsese, per me è stato difficile, me lo sono immaginato, però ovviamente è un'interpretazione, non c'è niente, certo, però di più bello a mio parere, cioè io stesso cerco di interpretare sempre con molta calma, con molta circospezione quelli che sono i miei movimenti, appena riesco ad astrarmi un attimino dal fatto di essere terricolo, bisognoso di cibo e ad esempio in questo momento storico, visto che fa abbastanza freddo, di riscaldamento per riuscire però insomma un sacco di tavoli a casa, insomma, per intenderci, posso bruciarmi nel camino per questo inverno, insomma,
un rimedio si trova sempre. Hai citato un film pazzesco, Shutter Island, è proprio un film che gioca su questo dualismo, no? La visione interna e quindi la ricostruzione della realtà a modo proprio è bella, sì. come immagine, diciamo.
Sì, voglio dire, io sono più o meno in quella fase, perciò per fortuna qua i TSO in Umbria lavorano un po' più lentamente di quelli di Roma, ma però sono innocuo, ecco, la cosa bella, la cosa interessante è che sorrido e sono contento, rido spesso del mio non capire nulla, insomma.
Questo è fantastico, caro Paolo. Io ricordo domani sera questo bel concerto a Roma, l'Auditorio Parco della Musica, noi ci salutiamo proprio su una tua canzone e chiudiamo assieme la trasmissione, meglio di così, Paolo, o no?
Ma io non ho parole, sono contentissimo, è veramente stato un onore stare insieme a voi, accompagnarvi per una mezz'oretta, mi sembra, una cosa del genere, e spero di essere stato il meno corpulento possibile.
L'onore è stato mio, caro Paolo, io ti ringrazio, ci salutiamo sulle note di Feed the Distraction dal tuo ultimo album Hurt Hotel. Io chiudo a caccia di musica, vi do la rivederci e il riascoltarci a domani, ringrazio ancora Paolo.
Grazie, buona giornata a voi tutti, grazie a te.
Non avete da sognare.